Il radiogiornale.
Identificati tutti e 16 i feriti dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, 83 quelli ancora ricoverati. Berna congela i beni di Maduro e del suo entourage in Svizzera. Intanto l'ex presidente venezuelano a New York è comparso davanti a un giudice federale dichiarandosi innocente, rapito e capo di Stato legittimo del suo paese. In Francia Brigitte Macron ottiene giustizia, condanne fino a 8 mesi sospesi per chi l'aveva bullizzata e ingiuriata sui social. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Ancora una volta in apertura il tragico incendio di Capodanno a Crans-Montana. Gli ultimi aggiornamenti dal Vallese con il nostro corrispondente dalla Svizzera Romanda, Aaron Guidotti.
Sì, dunque, la prima riguarda i feriti. La polizia vallesana ha fatto sapere nel pomeriggio che tutti i feriti sono stati identificati. 83 sono tuttora ricoverati, sono 116 in tutto e non 119. C'è stato un errore nella lista, inizialmente erano entrate anche 3 persone arrivate in pronto soccorso la notte di Capodanno, ma che non c'entravano con l'incendio. 3 feriti, 68 svizzeri, diversi francesi e italiani. Per quanto riguarda i morti, 40, ricordiamo ieri la notizia che sono stati tutti identificati, e parlando di morti, proprio oggi i corpi delle 6 vittime italiane decedute, tutte tra i 15 e i 16 anni, sono stati rimpatriati. Intanto l'inchiesta prosegue, ricordiamo che i 2 gestori del Costellation sono indagati per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.
E intanto, sulla scorta della tragedia, l'allentamento delle norme svizzere di protezione antincendio, previsto nell'ambito di una revisione in corso da metà settembre, è stato accantonato. Lo ha comunicato l'Associazione degli Istituti Cantonali di Assicurazione, le cui prescrizioni costituiscono la base legale per la protezione antincendio in tutta la Svizzera. Le nuove regole, che avrebbero dovuto entrare in vigore nel 2027, prevedevano, tra l'altro, alcune deroghe sulla lunghezza delle vie di fuga e sui requisiti degli elementi costruttivi combustibili. Il Consiglio federale ha deciso di bloccare a titolo cautelare eventuali averi dell'ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro nella Confederazione, una misura che si applica anche a persone a lui vicine, beni che, se effettivamente illeciti, verranno poi riconsegnati al popolo venezuelano. Ci dice di più il nostro corrispondente da Berna, Alessio Veronelli.
Quale misura aggiuntiva alle sanzioni contro il Venezuela in vigore dal 2018 e previste dalla legge sugli embarghi, il Consiglio federale ha dunque deciso di bloccare eventuali averi del presidente Maduro di persone a lui vicine, incluse la moglie e diversi ex ministri, ma non di membri del governo attualmente in carica a Caracas. Un congelamento a titolo cautelare, voluto per evitare che averi di provenienza illecita lascino la Confederazione, e per il quale non sono determinanti, fa sapere il Consiglio federale, i motivi della perdita del potere, né se la perdita del potere sia avvenuta in modo lecito o in violazione del diritto internazionale. Il fattore decisivo, aggiunge il governo, è che di fatto c'è stata una perdita di potere e che quindi esiste ora la possibilità che Venezuela avvii procedure di assistenza giudiziaria in relazione ai valori patrimoniali di provenienza illecita. Se futuri procedimenti giudiziari dovessero poi accertarne l'esistenza, la Svizzera si impegnerà a restituirli. Il blocco ha effetto immediato e sarà valido fino a nuovo avviso. Sul piano diplomatico, la Svizzera chiede però anche un'attenuazione della situazione e il rispetto del diritto internazionale, che prevede il divieto di ricorrere all'uso della forza e il principio del rispetto dell'integrità territoriale. In passato la Confederazione aveva già congelato a titolo cautelare gli averi di vari dirigenti politici, come l'ex presidente tunisino Ben Ali e quello egiziano Mubarak, mentre lo scorso marzo aveva inasprito il blocco degli averi dell'ex presidente siriano al-Assad.
Intanto l'ex capo di Stato venezuelano Nicolás Maduro, catturato sabato notte a Caracas dall'esercito statunitense, è comparso nel pomeriggio davanti a un giudice a New York per la prima udienza del processo che lo vede accusato di narcoterrorismo dalla giustizia americana. Parlando in spagnolo, si è identificato come il presidente del Venezuela, ha detto di essere stato rapito nella sua abitazione, ha preso conoscenza per la prima volta delle accuse mosse nei suoi confronti e si è dichiarato innocente come lui, anche la moglie. Il legale di Maduro non ha chiesto la libertà su cauzione per il suo assistito. La prossima udienza per il presidente chavista destituito è stata fissata per il 17 marzo. Maduro e la consorte sono quindi tornati dietro le sbarre del carcere di Brooklyn, una struttura dove sono transitati personaggi famosi, ma anche una prigione famigerata per le condizioni a dir poco disumane, di cui ci parla il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Sì, proprio così. Il Metropolitan Detention Center di Brooklyn è l'unico penitenziario federale del territorio di New York, l'unica struttura quindi gestita direttamente dal governo federale, non dalla città di New York, e da anni al centro di controversie e di scandali per le sue condizioni di detenzione. Si racconta di locali infestati dai topi, di cibi avariati serviti ai detenuti, di pesanti carenze gestionali. Faccio un esempio: nell'inverno del 2019 circa 1600 detenuti vennero lasciati senza riscaldamento per una settimana intera a causa di un blackout elettrico proprio durante il picco di una ondata di freddo polare. Insomma, non proprio il lusso a cui Nicolas Maduro era abituato. Tra gli ospiti illustri del recente passato, Ghislaine Maxwell, la complice del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, il rapper e produttore musicale Sean Combs, più noto come Puff Diddy, l'ex re delle criptovalute Sam Bankman-Fried, l'ex presidente dell'Honduras Juan Orlando Hernández, graziato da Trump proprio alcune settimane fa, e infine El Chapo Guzman, signore messicano della droga, ex capo del cartello di Sinaloa. Insomma, non fosse per le condizioni infernali, verrebbe quasi da definirla la prigione dei VIP, e chi passa di qui in genere va incontro a una lunga, lunghissima pena detentiva.
Pene fino a 8 mesi di carcere con la condizionale sono state inflitte dal Tribunale di Parigi a 10 persone denunciate per diffamazione da Brigitte Macron, la moglie del presidente della Repubblica francese. La première dame da anni è finita a suo malgrado al centro di false informazioni sulla sua identità sessuale, diventate virali anche negli Stati Uniti, dove la coppia presidenziale ha intentato un processo contro una nota influencer. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
Un transessuale, per di più pedofilo, questo era Brigitte Macron, almeno per una decina di persone finite in tribunale per aver diffuso in rete, sui social in particolare, sospetti sull'identità sessuale della moglie del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, alimentando così teorie complottiste diventate virali. Troppo per la première dame, che è passata al contrattacco sporgendo denuncia già nel 2024. Gli imputati si erano difesi invocando la libertà di espressione e il diritto alla satira, ma per i giudici si è trattato di diffamazione e hanno condannato a 8 mesi con la condizionale il 40enne Aurélien Poisson Atalan, ex pubblicitario noto sui social come Zoé Sagan, avatar femminile e antisistema, e istigatore delle false informazioni riprese anche da una medium, Amandine Roy, condannata a 6 mesi con la condizionale, come il gallerista 50enne Bertrand Scholler, che ha diffuso online un fotomontaggio di Brigitte Macron dal petto villoso. Le altre 7 persone sono state punite con pene più clementi, ma la moglie del presidente francese ha intentato una causa per diffamazione anche negli Stati Uniti contro l'influencer conservatrice Candace Owens, seguita da milioni di persone, che sostiene che Brigitte sia un uomo, ma l'avvocato della Première Dame si è detto pronto a presentare in tribunale, secondo le norme americane, foto e testimonianze di esperti scientifici che provano invece il contrario.
E per la cronaca sportiva troviamo Patrick Locatelli.
Ben ritrovati. E Thomas Mitel e il suo staff resteranno a Lugano fino alla 2028. E la principale notizia di ieri arriva dal mondo dell'hockey, disciplina che questa sera vede i bianconeri a riposo mentre scenderà sul ghiaccio della Gottardo Arena Lambripiotta contro lo Zugo, Bien Davos, Ajoie Zurigo, Friburgo contro Langnau, Ginevra, Rapperswil e Kloten Berna a completare la serata. Passando al calcio, il Lugano ha giocato la sua prima partita del 2026 e lo ha fatto in amichevole nel ritiro spagnolo di Benidorm. Contro i tedeschi della Colonia, i bianconeri hanno perso 2-1 di Berens. La rete ha debuttato il neoacquisto della Croix. In Coppa d'Africa oggi usciranno i nomi delle ultime 2 nazionali iscritte ai quarti, Algeria contro Repubblica Democratica del Congo e Costa d'Avorio Burkina Faso le partite. Ieri hanno superato gli ottavi l'Egitto, 3-1 alla supplementare contro il Benin, e la Nigeria che ha annientato il Mozambico, 4-0. Infine in Italia, 19ª giornata di Serie A che inizia da Pisa, Como prosegue con Lecce-Roma e chiude la prima serata con Sassuolo-Juventus.
E noi invece chiudiamo con uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, martedì 6 gennaio. Al sud e sulle Alpi in prevalenza soleggiato, con temperature comprese tra meno 4 e 6 gradi, più nuvoloso al nord, con qualche fiocco di neve possibile lungo il Giura, e con temperature stabilmente sotto zero, tra meno 12 e meno 2 gradi. Il radio giornale di mezzanotte termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Gabriele Arnaboldi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.